Va ora in onda Tax Girl. Tutto quello che vorreste sapere sulle tasse, ma non avete il coraggio di chiedere.
Money, money, money must be funny in a rich man's world.
Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacioni di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco e molto altro. Allora, voglio avvisare gli spettatori prima di iniziare la puntata che per chi ci sta guardando in diretta sul canale appunto TV, il mio maglioncino non è color salmone, ma in realtà è un tipo rosa scuro. Una precisazione che ci tengo a fare perché vedo qua dalla televisione che vengo rosa salmone, ma non è questo colore. Precisazione più che doverosa perché rosa salmone non mi piace. Benissimo, andiamo avanti con le cose serie. Allora, una settimana che diciamo di novità fiscali non ci ha fatto entusiasmare, anche perché c'è da dire che questo governo qui o una settimana ci riempie di diciamo notizie fiscali anche succolenti e poi ci sono appunto settimane di pausa. Da una parte mi viene da dire anche meglio, così si riescono poi a digerire insomma nel corso delle settimane di stop le novità fiscali precedenti, e quindi insomma questa settimana abbiamo delle piccole chicchine da raccontarvi, e poi dopo nella seconda parte però faremo un attimo il punto sull'inflazione e sulle ultime parole della Lagarde che ha parlato questa settimana, perché mi sembra più che doveroso, perché forse insomma stiamo andando in una direzione che non si capisce molto bene. Ma iniziamo subito. Allora, iniziamo subito col dire che non so quanti saranno felici di questa notizia, ma possiamo dire addio, anzi potremo a breve dire addio all'ufficio fisico dell'Agenzia delle Entrate. E voi direte, ma in che senso? Cancella l'Agenzia delle Entrate? No, amici, l'Agenzia delle Entrate resterà fra noi vive vegeta, però che cosa si vuole andare a cercare di fare? Rendere tutto sempre più digitale. Io so già che molti di voi staranno già alzando gli occhi al cielo e dicendo no, ma basta, eccetera, eccetera. Però, insomma, sentite le notizie che magari per alcune cose potrebbero anche far comodo. Allora, l'obiettivo fissato appunto dalla stessa Agenzia delle Entrate è quello di cercare di ridurre progressivamente tutte le volte che il contribuente deve andare presso gli uffici territoriali, quindi dell'Agenzia delle Entrate, e dall'altra parte sviluppare sempre di più per esempio la videochiamata oppure quello che si chiama desktop sharing, cioè uno strumento che andrà a consentire la condivisione dello schermo con i contribuenti. Quindi questo significa che già quando abbiamo parlato di rottamazione quater vi avevo già detto che uno dei motivi secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate per cui era andata meglio rispetto alla precedente era perché era molto digitalizzata, quindi non c'era bisogno di recarsi per molte cose fisicamente all'Agenzia delle Entrate, si potevano iniziare insomma le pratiche, fare i successivi passi digitalmente, quindi davanti al proprio computer. E quindi seguendo questo diciamo fil rouge si sta andando avanti cercando di per ovviamente ci saranno alcune pratiche che si dovranno sbrigare, che si dovranno andare per forza fisicamente un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, ma per quelle che si possono magari iniziare a fare l'inizio di una qualsiasi pratica o richiesta in modo digitale, ecco, si cercheranno di sviluppare sempre di più digitalmente tramite appunto questi due canali, quindi videochiamata oppure la condivisione, quello desktop sharing, quindi la condivisione dello schermo con i contribuenti. Poi dopo insomma iniziamo a vedere un po'. Vi ricordo tra l'altro che era una cosa che non vi avevo detto, ma secondo me per chi abita in comuni piccoli è molto importante, perché il progetto Poste Italiane, grazie appunto al progetto Polis, ha incrementato diversi appunto di diversi aspetti, come per esempio il dare il passaporto, il concedere per esempio le carte d'identità, eccetera eccetera. Questo però solo per i comuni di piccole dimensioni, cioè banalmente per gli abitanti di Milano non si può andare alle poste a richiedere appunto il passaporto, e questo già a partire è già diciamo, attualità, perché già a partire dal primo semestre 2024 le Poste farà infatti le veci dell'Agenzia delle Entrate in tutti quei piccoli centri. Perché? Perché nei centri più piccoli non ci sono appunto gli uffici territoriali di prossimità, e quindi di conseguenza si è, tra virgolette, dirottato il tutto sulle Poste. Quindi nei piccoli centri si potrà andare alle Poste per richiedere il codice fiscale, anche dei neonati, per esempio, come vi ho detto, la carta d'identità, oppure anche lo stesso il rinnovo del passaporto. Un'altra cosa che tutti noi, diciamo, conosciamo, ma magari pochi di noi abbiamo sviluppato, è la cosiddetta app IO. L'app IO che consentirà a coloro, appunto, che l'hanno installata, di ricevere dall'Agenzia, appunto, delle Entrate dei messaggi informativi sia generali che personalizzati su argomenti fiscali di interesse o scadenze. L'app IO ovviamente c'è già, la potete ovviamente già scaricare, insomma, chi di voi l'ha già attivata inizia già a ricevere anche i classici messaggi, non so, della pensione oppure per altre scadenze fiscali. Se no, insomma, la si potrà scaricare, e ci sono anche dei nuovi aggiornamenti, quindi con questi nuovi aggiornamenti si potranno ricevere sempre di più messaggi. Quindi questo per far capire che si sta andando sempre di più verso una digitalizzazione di molti servizi, e è per i piccoli comuni, quindi per quelli dove per esempio non ci sono gli uffici territoriali, quindi non si possono gestire diverse pratiche, c'è tutta una parte digitale, ma poi anche non c'è bisogno di andare magari nel paese di fianco che è più grosso, ma si può recare alle Poste per sviluppare tutte quelle altre diciamo pratiche, quindi carte d'identità, passaporto, eccetera eccetera, che bisogna fare fisicamente, insomma bisogna andare lì per fare dei passaggi. Allora, vi avevo detto che uno degli strumenti che si vuole cercare di sviluppare è questa videochiamata, quindi la sezione voce, diciamo. E questa videochiamata con interazione sarà sviluppata la possibilità di interagire direttamente con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate tramite appunto questo nuovo, questa nuova modalità, ovvero videochiamata. Quindi l'utilizzo di funzionalità che consentono lo scambio documentale nel corso del 2024. Ovviamente per accedere a tutto questo bisogna avere lo SPID, quindi l'identità digitale, e insomma, e poi da lì si può procedere e scambiarsi tutti i vari documenti, eccetera eccetera. Però ecco, già questo è il non prendo appuntamento con il funzionario per andare a parlare con l'agenzia delle per andare a parlare nell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, avvio una videochiamata. Ovviamente ci dovrà essere l'iscrizione, che ovvero è avere l'identità digitale, quindi lo SPID. Attraverso lo SPID io accedo e posso parlare, scambiare appunto documenti, insomma, per la pratica che uno deve fare con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, e viceversa. Capite molto bene che è nettamente più comodo, no? Rispetto che magari aspettare diversi tempi in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non sapere, insomma, è una procedura sempre più, più snella. Altri servizi digitali che aumentano sempre a partire dal 2024, quindi il 2024 si può dire che è l'anno digitale del fisco, perché è previsto l'avvio di una modalità di interazione in modalità di cooperazione, qui vado a leggere, applicativa, con i sistemi gestionali dei soggetti passivi IVA, che consente lo scarico di documenti precompilati IVA e l'acquisizione dei dati necessari all'integrazione degli stessi documenti, senza la necessità di dover intervenire sulle annotazioni ogni singola opera. Quindi anche questo per i soggetti passivi IVA, insomma, è possibile scaricarsi i propri documenti precompilati, eccetera eccetera. Vi ricordo tra l'altro che da quest'anno, a proposito di precompilata, anche è prevista che anche chi ha i soggetti autonomi è possibile appunto richiedere la propria precompilata. Quindi questo, ecco, un'altra novità appunto fiscale per il 2024. Quindi, come abbiamo capito, quindi queste sono le principali novità digitali per un fisco sempre più digitale. Sicuramente mi viene da dire che facendo le cose digitalmente, da una parte si possono velocizzare, ora bisognerà vedere ovviamente l'implementazione, perché come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però ecco, se si dovesse riuscire, se anche l'Agenzia delle Entrate dovesse riuscire a ingranare in modo anche snello e veloce queste nuove modalità, ecco, secondo me anche questo migliorerebbe il rapporto con il fisco, anche perché avere, poter interagire con un funzionario, ovviamente previa prenotazione, insomma, eccetera eccetera, però digitalmente da casa, senza dover prendere, uscire, prendere la macchina, andare lì, cercare posto, aspettare, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembrano dei grossi passi avanti. Da capire poi se ci sarà una divisione soltanto per, mi viene da dire, pratiche, cioè nel senso intendo per tutte le pratiche che si devono fare online è solo prescritta la modalità online, o magari penso per gli over 75 c'è ancora la possibilità di recarsi all'ufficio. Questa è una domanda che io per esempio mi sono posta, perché magari sai, agevoli anche le persone più anziane di una certa età che magari non sono molto avvezze. Poi ci sono chi per esempio io parlo dei miei che sono praticissimi del computer, per cui ma chi gli vuoi dire, che cosa gli vuoi dire? Però magari c'è chi meno avvezzo all'uso del computer o magari non ha comunque un figlio che lo può aiutare, se magari per anche delle pratiche che sono state definite modalità digitali si potrà andare magari fisicamente all'ufficio. Insomma, questi sono dei punti da capire, che come verranno appunto poi sviluppati dal punto di vista pratico. Però mi sembra comunque che nell'insieme stiamo andando sempre verso di più il digitalizzare, snellire i processi, renderli sempre più automatici, e di conseguenza se sai, se parlare con il fisco diventa sempre più semplice, uno chiede, cioè è più anche predisposto, no? Anche per sua natura, a chiedere un confronto con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Diciamo che non ti predispone bene il sapere che già devi fare una coda, che dove butterai praticamente mezza mattina o l'intera giornata all'ufficio territoriale della propria Agenzia delle Entrate. Altro tema molto interessante, di cui adesso chiudiamo il capitolo Agenzia delle Entrate 2.0 e entriamo in un mondo che abbiamo iniziato a parlare, almeno fine dell'anno scorso ne avevamo molto parlato, ovvero tutto il tema delle pensioni. La legge di bilancio, insomma, 2024, come sapete perché vi ho raccontato, poi non abbiamo più trattato per diverso tempo, per cui anche lì da capire. Nella legge di bilancio appunto 2024 sono rivisti appunto diversi criteri della pensione, quindi pensione di vecchiaia, pensione anticipata, ne avevamo parlato, non abbiamo più affrontato questi temi. Questa settimana l'INPS è uscita con una sua circolare per spiegare meglio appunto le novità della legge di bilancio. Allora vi do gli estremi della circolare, così insomma se volete andare a vedere anche sul sito dell'INPS anche voi, in modo da farvi insomma una vostra ulteriore verifica, oppure insomma vi serve oltre a questa puntata, è la circolare numero 46 del 13 marzo 2024. In questa circolare appunto l'INPS fornisce le varie istruzioni per quanto riguarda le modifiche che sono state introdotte alla legge di bilancio 2024, sia sulla pensione, scusate, di vecchiaia, che sulla pensione anticipata. Per chi? Attenzione, perché non riguardano per tutti i lavoratori, ma riguardano soltanto per tutti quei lavoratori che hanno avuto un primo accredito contributivo dal 1 gennaio del 1996. Allora, tra l'altro, come sappiamo, insomma, gennaio 96 spartiacque tra il sistema contributivo e non. Però entriamo nel merito. Allora, per questi lavoratori com'è cambiata la pensione di vecchiaia o per andare in pensione anticipata? Allora, la pensione di vecchiaia, partiamo da questo. Allora, dal 1 gennaio 2024 il requisito di importo di soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia è pari all'importo dell'assegno sociale, il cui valore provvisorio soltanto per l'anno 2024, quindi per il 2025 potrebbe aumentare o meno, però per il 2024 l'importo dell'assegno sociale è pari a 534,41 euro. Quindi se si ha fondamentalmente se si fanno i calcoli e si ha una soglia inferiore a questo assegno sociale, significa che non si può andare in pensione. Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico di 67 anni per, attenzione, bienni 2023-2024 e 2025-2026, e in più ci deve essere un'anzianità contributiva di ben 20 anni, a condizione, quello che vi ho detto, che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo di soglia, cioè che non risulti inferiore a 534,41 euro. Quindi significa che se io ho anche 67 anni, 20 anni di contributi, ma per X motivi la mia pensione è inferiore, facendo i vari calcoli, a 534,41 euro, io dovrò continuare a lavorare, perché per la pensione di vecchiaia, secondo i requisiti della pensione di vecchiaia, non posso andare in pensione. Dopodiché, che cosa si dice? Che i lavoratori che perfezionano i requisiti, quindi questi requisiti qui, quindi 67 anni, 20 anni di contributi, una pensione insomma maturata superiore all'assegno sociale di 574,41 euro, entro il 31 dicembre 2023 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base appunto alla precedente disciplina. Quindi questo è quanto, se si riesce ad andare in pensione appunto nel 2024. Perché calco sul 2024? Perché anche questo governo, come nelle leggi di bilancio precedenti, non ha fatto una riforma strutturale del sistema pensionistico, ma è andato ovviamente a mettere delle toppe qua e là. Io mi domando sempre, quando parlo di pensioni, quando mai ci sarà qualcuno di illuminato che prenda in mano la situazione pensioni e che dia che faccia una riforma sostanziale, perché ce n'è veramente bisogno, a partire dai giovani di cui nessuno se ne sta occupando fino andando avanti, anche perché in queste ultime leggi di bilancio si sta occupando soltanto di pensione anticipata o pensione di vecchiaia. Tutta la parte prima, cioè appunto dei giovani, nessuno se la sta minimamente calcolando. Il problema che io vorrei sommessamente ricordare è che se ci sono sempre meno giovani che lavorano, non ci saranno i soldi per pagare le pensioni future. Quindi, cari miei amici politici, forse è il caso di iniziare a dare un occhio, così ma io la butto lì, anche a chi ha 30 anni e alla situazione lavorativa che ha, perché i giovani di oggi, ai noi, non riescono ad avere lavori comunque continuativi nel corso di una vita lavorativa, hanno molti stop tra un lavoro e l'altro, e questo significa molti buchi contributivi. E quindi si sta fondamentalmente andando a costruire una vera e propria classe di pensionati poveri del futuro. Poi è facile dire, vabbè, ragioniamo sulla pensione di vecchiaia o pensioni anticipate, ma qui i giovani trentenni rischiano di non arrivare manco a 500 euro al mese di pensione quando andranno, se mai vedranno la pensione. E quando si ragiona su questi temi? Quando si inizia a focalizzarsi su questa cosa? Perché io mi informerò tanto? Perché l'anno scorso, no, col governo Draghi, quindi ancora, si era iniziato un tavolo sulle pensioni, ovviamente Draghi aveva fatto un paio di incontri, poi ciaone, dove però i sindacati avevano proposto una cosa interessante, si erano uniti tutti tra l'altro, e avevano proposto, c'era una postilla molto interessante dove cercavano di aiutare appunto i giovani da questo punto di vista, cioè proprio che c'è questa situazione di non continuità lavorativa, cioè di dare una sorta di, adesso la butto lì ma non è il termine giusto, di pensione integrativa in base ovviamente alle varie situazioni, facendo dei vari calcoli eccetera eccetera, non mi sto a dilungare, per quei gap contributivi che magari hanno da un lavoro all'altro, perché con un gap contributivo ovviamente saltano i contributi, si allunga l'età della pensione, ma soprattutto diminuisce anche poi l'assegno pensionistico futuro. Quindi una proposta era stata quella, poi ovviamente anche il governo Draghi aveva proceduto come gli altri, tutti dicono questo luminare, cioè, ha fatto le stesse cose degli altri comunque, amici, anche lì aveva messo delle pezzettine su sulla situazione delle pensioni, e anche lì ci si era occupati soltanto della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata. I giovani, chi, dove, quando. Stessa cosa mi viene da dire, sta facendo il governo Meloni, neanche nel 2024 sta prendendo in considerazione una riforma, e secondo me questo è un grosso problema, perché prima o poi qualcuno dovrà pensare a fare questa cosa. Riforma fiscale certo, ma anche riforma delle pensioni, un altro grosso nodo di cui al momento nessuno se ne sta occupando. Pensione anticipata, quindi le nuove regole per il 2024, che cosa dicono? Che la pensione anticipata si ha il diritto quando si compiono i 64 anni di età, se risultano essere accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva, e a condizione che l'importo della prima rata di pensione risulti almeno pari a 3 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore. Di quant'è? Punto di domanda, 1.600,23 euro. Questo importo si riduce soltanto a 2,8 volte, quindi a 1.496 euro, per le donne con un figlio, e si riduce a 2,6 volte, quindi a 1.389,46 euro, per le donne con 2 o più figli. Perché vi ricordo che con questa legge di bilancio si è data molta attenzione soprattutto alle donne appunto che hanno avuto dei figli, tendenzialmente da uno a due. E quindi anche per questo, insomma, l'assegno pensionistico, la soglia, scusate, minima, se si hanno uno o più figli, va a scendere. Il trattamento di pensione anticipata, sottolinea l'INPS, è riconosciuto per un importo lordo massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo in vigore. Il trattamento minimo in vigore è di 2.900 euro, quindi circa 3.000 euro, per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti di accesso previsti appunto dalla normativa in vigore. Al raggiungimento, tra l'altro, poi precisa del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che era quello che vi ho detto prima, quindi 64 anni di età, sarà posto in pagamento l'intero importo della pensione. La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, quindi una volta che si hanno i requisiti devono passare 3 mesi e poi parte. I lavoratori che misurano, anche qui tenete da conto le date, entro il 31 dicembre 2023, compreso quello dell'importo soglia pari a 2,8, quindi varie soglie, 2,8 per le donne che hanno fatto un figlio, 2,9 l'assegno sociale per le donne che hanno fatto 2 figli, mantengono i requisiti previsti dalla precedente normativa, quindi significa che non cambia niente rispetto agli anni passati. Ultima cosa su una data a tener conto, che anche per questi soggetti, se conseguono la pensione con decorrenza a partire dal 2 gennaio di quest'anno, l'importo massimo erogabile non potrà essere superiore a 5 volte, vabbè, quello che abbiamo detto, il trattamento minimo in vigore. Quindi vabbè, qui in sostanza pensione anticipata, però come vi ho fatto vedere da l'assegno appunto sociale di cui si parla, si può andare in pensione anticipata, certo sì, ma c'è un assegno sociale anche di un importante insomma si parlano di soldi comunque abbastanza diciamo rilevanti per l'attuale situazione italiana. Allora, adesso facciamo una cosa, perché sennò non faccio in tempo ad affrontare il tema e perché ci mancano 2 minuti. Adesso andiamo in pausa e poi dopo ritorniamo per appunto la seconda parte, dove aprirò anche le chiamate.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659. 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Ain't Texas, ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado,
ooh,
in my city,
in
the basement, that shit ain't pretty, rugged whiskey,
we surviving,
a break up kisses, sweet redemption, passing time, yeah, ooh, one step to the right, we headed to the dive bar, we always thought was nice.
Texas,
ooh. Ain't no hold 'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus,
ooh.
And throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
And I'll be
now.
Damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
To the dive bar we always thought was nice. Ooh,
money too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Ooh, take it to the floor now. Ooh,
hoops, spurs, boots.
To the floor now. Ooh.
Take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot.
Bene, allora, eccoci di nuovo in onda. Per chi si fosse appena collegato, io sono Giorgia Pacioni di Bello e questo è Tax Girl. Nella prima parte abbiamo parlato appunto di un fisco sempre più digitale, nel senso che l'interazione col fisco diventerà sempre più digitale. Nei piccoli centri, breve recap, appunto c'è la posta che fa già le veci dell'Agenzia delle Entrate per alcuni servizi. Penso per esempio al codice fiscale per i neonati, ma vi ricordo anche che c'è il passaporto, la possibilità di richiedere il passaporto, il rinnovo del passaporto, il passaporto sempre alle poste grazie appunto al progetto Polis. E invece con l'Agenzia delle Entrate sempre più innovazione, nel senso che per determinate insomma azioni si cercano di farle sempre di più digitalmente, invece poi per alcune pratiche insomma bisognerà sempre andare all'ufficio territoriale digitalmente, che o c'è la condivisione dello schermo con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite videochiamata. Ovviamente tutte queste nuove applicazioni bisognerà accedere tramite lo SPID, però ecco insomma questo è videochiamata con sempre il funzionario, dove poi si potranno scambiare i vari documenti. L'altra novità che vi volevo ricordare, che vi ho già ricordato, è che appunto da quest'anno il 730 la precompilata potrà essere richiesto anche dai lavoratori autonomi, che appunto è una novità perché fino all'anno scorso non era appunto possibile. Altra cosa che abbiamo detto è appunto le pensioni, quindi abbiamo parlato delle novità per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, la pensione anticipata, quindi il primo 67 anni, 20 anni di contributi, il secondo 64 anni, 20 anni di contributi, e poi c'è appunto il giochino dell'assegno sociale, che non deve essere, quindi se si vuole andare in pensione anticipata prima, l'assegno sociale non deve essere inferiore a determinata soglia, che diminuisce in base al numero di figli che si hanno. Ovviamente questa opzione è solo per le donne, mentre per la pensione di vecchiaia anche qui c'è un assegno sociale che non deve essere insomma inferiore a 500 euro. Se non si rispettano questi requisiti, significa che non si può andare né in pensione di vecchiaia né in quella anticipata, si dovrà continuare a lavorare per la gioia di tutti. Allora, in questa seconda parte, prima di iniziare, io apro le chiamate / i WhatsApp e vi ricordo i numeri. Per chiamare in diretta potete chiamare lo 02 92 94 7222, oppure se volete scriverci un WhatsApp potete scriverlo al 340 670 9659. Allora, ricordate ancora i numeri per chiamare: 02 92 94 7222, invece WhatsApp 340 670 9659. Allora, fatta questa prima parte appunto su diciamo il mondo pensioni, quindi le novità che in realtà c'erano nella legge di bilancio, che vi ricordo essere provvisoria soltanto per il 2024, quindi già con la prossima legge di bilancio, a meno che non si fa una riforma strutturale delle pensioni, saremo punta a capo con delle nuove pezze. Il tutto in ciò perché molti dicono: ma come mai si va avanti di volta in volta così? Perché se non si mettono delle pezze o non si fa una riforma, cosa più complicata che nessuno vuole affrontare, si ritorna alla Fornero. Il problema è che la Fornero non è gradita neanche dagli stessi sindacati, perché la riforma Fornero irrigidisce in modo eccessivo il mercato del lavoro sia in uscita che in entrata, e per il periodo in cui è entrata in vigore in realtà l'ha proprio ingessato. E infatti sono gli stessi sindacati che hanno richiesto più volte una revisione stessa della Fornero, cioè uno scardinamento, una riscrizione di questa. E poi vabbè, insomma, come sappiamo anche questo governo non è molto favorevole alla Fornero, quindi anche per questo che di anno in anno si va avanti con delle pezze. La soluzione ideale sarebbe fare una riforma organica, perché non si può pensare, come ho detto nella prima parte della trasmissione, di andare a tutelare soltanto chi tutelare, insomma, di cercare di aiutare chi sta uscendo dal mercato del lavoro, ma una riforma più organica, perché ci sono anche fette attualmente la popolazione, cioè quelli, quelli che i giovani che stanno, che sono nel mondo del lavoro, che hanno una situazione nettamente diversa, e di lì ci deve essere un approccio totalmente diverso anche alla struttura della pensione futura. Quindi questo insomma è anche il motivo del perché di anno in anno si mettono le pezze e non ci si tira insieme a fare una riforma. In questa seconda parte, come vi ho detto, mi andrò a concentrare e vi inizierò a dire qualcosa sulla inflazione. Inflazione è un tema che adesso insomma si parla ma non si parla più di tanto, è però sempre una cosa interessante, anche perché insomma, come sappiamo, sta scendendo, grazie al cielo, ma la BCE non ha ancora fatto nessun tipo di taglio di interessi. Questo è ovviamente un problema, perché noi siamo arrivati al massimo storico del taglio di interessi e questo ha delle ripercussioni sul costo di denaro, prestiti, eccetera, eccetera. E tra l'altro già anche a più voci, mi ricordo anche lo stesso Cottarelli ha detto che già da diversi mesi la BCE avrebbe potuto abbassare i tassi di interesse, non l'ha fatto perché adesso si mantiene cauta e stanno prevalendo, diciamo, i falchi. Perché le colombe, appunto, quindi quelle che invece sono un po' più morbide per anche per un abbassamento dei tassi, diceva Cottarelli qualche settimana fa, siccome hanno sbagliato dal punto di vista all'inizio quando stava arrivando l'inflazione, non l'hanno vista arrivare, adesso insomma si mantengono abbastanza schisci perché, avendo sbagliato prima, insomma adesso non vogliono risbagliare, quindi noi andiamo avanti con gli amici falchi della BCE che continuano a mantenere i tassi alti. La stessa Christine Lagarde questa settimana si è sbilanciata, folle, e ha detto che ci potrebbe essere un primo taglio, appunto, dei tassi di interesse a giugno. Ma non si sa, dipende. Lei con molta calma affronta questo tema. Peccato che il 28% delle famiglie in Europa ha ridotto la quantità e la qualità dei prodotti acquistati. Non è la prima volta che parliamo delle ripercussioni sulla inflazione. Adesso c'è stato anche uno studio, appunto, della stessa BCE che ha proprio evidenziato questa cosa. Quindi che forse l'inflazione così bene, ma non c'era bisogno neanche di uno studio da dirlo, così bene ai consumi, alle famiglie e alle imprese non sta facendo. E quindi, nel senso che, nonostante i risparmi dopo due anni di continue rialze dei tassi di interesse si stiano esaurendo, le previsioni di crescita, vi ricordo, dell'Unione Europea per il 2024 sono state riviste comunque al ribasso dalla stessa Commissione Europea, Lagarde e i falchi della BCE continuano a rimanere cauti e dicono che, in sostanza, che forse a giugno inizieremo questa politica dei tagli, ma attenzione, perché non è detto che si inizieremo questa politica dei tagli poi continueremo a tagliare. Vi vado a leggere il virgolettato. Lei ha detto: anche dopo il primo taglio non possiamo impegnarci preventivamente su un particolare percorso dei tassi. E qui gli dice: vabbè, ma amica, forse è il caso sì che vi dovete impegnare, perché qui siamo messi male, no? Anche perché, spostando adesso il focus sull'Italia, l'attuale politica insomma monetaria restrittiva della BCE ha avuto e sta continuando ad avere, perché il non muovere i tassi non significa bene, cioè certo ormai siamo arrivati al 4,5, invece si può sempre andare peggio, sì certo, ma il mantenerli anche così alti ha un costo anche quello, cioè non fa bene neanche mantenerli sempre così alti. E infatti quale succede? Che questa politica, appunto, monetaria restrittiva della BCE, per esempio in Italia, ha avuto sta avendo anche delle serie ripercussioni per quanto riguarda sia le imprese che le famiglie. Insomma, non si può, è innegabile dire che, diciamo, facendo l'esempio della macchina, se si pensa a un'azienda come appunto una macchina, sul cruscotto delle macchine c'è appunto spie accese, come quando voi accendete la macchina inizia, e l'olio e i freni e i vari strumenti della macchina, perché appunto abbiamo un costo del denaro al 4,5%, e insomma e questo è un grosso problema anche per poi i prestiti delle imprese, non solo. Però adesso, prima di andare avanti, perché sennò faccio aspettare troppo l'ascoltatore, perché è un discorso un po' anche complesso a livello di numeri, sentiamo chi c'è con noi. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, sono Gino, chiamo da Cremona.
Sì,
sto ascoltando, sono in macchina, devo fare un viaggio, sto sentendo la sua interessante trasmissione. Vorrei fare una domanda che non potevo chiamare prima, perché sulle pensioni. Io sì. L'anno 21 quando è estate compio 67 anni.
Sì.
E automaticamente sono andato a un centro CAFLI e mi hanno detto che arrivo giusto con i contributi, perché io ho buttato via un po' d'anni a lavorare in nero, così comunque arrivo giusto con i contributi, 40, non ti so dire, non lo so dire esattamente quando. Ma se io volessi, siccome la pensione che mi ha prospettato, l'ha prospettato la ragazza lì del caffè, è abbastanza bassina, e l'azienda per cui lavoro, che faccio un lavoro tra l'altro non faticoso, che mi piace ancora, io sono in giro, faccio un po' di rappresentante, porto la roba così, mi ha detto bisognerebbe, mi spiace che vai via, perché non continui così? Ma se io volessi continuare, cosa devo fare? Punto di domanda. L'ascolto per radio.
Grazie. Non ho una risposta ben precisa su tecnicamente che cosa bisogna fare. Su questo secondo me dovrebbe chiedere a un consulente del lavoro. So che è possibile comunque continuare a lavorare anche se si maturano i requisiti. Credo che però ci siano dei tecnicismi, non tanto per il continuare a lavorare, ma per il reddito che si matura insomma da quando si continua a lavorare, eccetera. Bisogna un attimo capire, insomma, questi due aspetti tecnici. Io nel dettaglio appunto non li so, però bisogna, ecco, fare attenti a questi. Credo che sia, insomma, fattibilissimo il voler rimanere in azienda, ma suppongo anche, adesso non vorrei dire, ma che la stessa azienda queste cose le sappia molto bene, nel senso che anche perché una parte poi di, diciamo, richieste, tutto, anche la stessa azienda deve mettersi in campo e attuarla, no? Anche perché se la vuole tenere come lavoratore, assolutamente sì. Quindi non è ovviamente obbligatorio andare in pensione per nessuno. Secondo me fare un attimo un passaggio sia con l'azienda stessa, che mi viene da dire dovrebbe sapere qualcosa da questo punto di vista, l'ufficio personale, insomma l'HR, chi sia per esso così, e contestualmente se c'è un consulente del lavoro. I consulenti, ecco, del lavoro su questa cosa sono estremamente più precisi. Io l'unica cosa su cui farei attenzione è appunto, perché ho in memoria, insomma, alcuni casi particolari sul reddito che viene maturato insomma se si decide di continuare a lavorare. E soprattutto un'altra cosa su cui mi informerei, perché su questo io non ho informazioni, è se io riprendo ad andare al lavoro, quando posso smettere di lavorare quando voglio, posso andare in pensione quando voglio. Ecco, io questa domanda la farei perché questo nuovo tecnicismo io non lo so. Non so se sono cambiati, se sono come quelli vecchi, eccetera. Però ecco, questi forse sono i due punti su cui farei una domanda sia in azienda. Se in azienda non le dà una risposta soddisfacente, secondo me un passaggio con un consulente del lavoro lo farei, anche banalmente per valutare quanto incrementa la pensione. E poi soprattutto, se uno dice è vero che lei mi ha detto a me piace il mio lavoro, voglio continuare con serenità, non mi interessa, però se magari uno decide tra due anni, un anno anche, che boh, basta, sono stanco, non c'ho più voglia, se può smettere, perché lì ci sono probabilmente dei limiti. Quindi io, ecco, questi, se rinizio, quando posso smettere, quando voglio, sì, no, e che impatto effettivamente ho sulla pensione. È da capire anche questo, perché se io ho intenzione di lavorare, non so, adesso sparo 5 anni e c'è un incremento di 100-200 euro, boh, non lo so, insomma, poi ognuno si fa i propri conti in tasca. Mi spiace non essere stata più precisa, ma purtroppo i dettagli così tecnici sui singoli casi è molto difficile. Su questa cosa sempre è meglio chiedere a un consulente lavoro, che sicuramente, perché lì poi dovete portare anche tutte le vostre carte, quindi portate tutte le vostre carte, tutti i vari calcoli, e vi danno una risposta ad hoc, perché è molto importante. Si può continuare a lavorare, questo assolutamente, ma fate attenzione alle conseguenze, perché potrebbe essere che vi ingabolate in una situazione della serie e poi dopo devi aspettare il nuovo anello, il nuovo scaglione, magari sei costretto a lavorare per altri 10 anni, insomma. Ecco, questi dettagli qui io forse farei un po' attenzione, e su questi due dettagli chiederei delucidazioni. Rimango della mia che comunque l'azienda qualcosina dovrebbe sapere, non sempre, non è detto, però ecco, se è un'azienda un po' anche strutturata, sicuramente qualcosa dovrebbe sapere. E poi io le dico, ma chieda anche un aumento, cioè, visto che continui a lavorare, insomma, ce la faccio la sua cosa, chiedi anche un aumento. Ma va bene, a parte questo, stavamo appunto dicendo dell'inflazione e del fatto che continuare a tenere i tassi di interesse fermi non è un bene, certo, piuttosto che niente va bene, però insomma il 4-5% non è proprio bassissimo, e che ovviamente questi stanno facendo, siccome stiamo andando avanti da diversi mesi, da diversi anni, accendere diverse spie sul cosiddetto cruscotto della macchina, no? Se pensiamo l'azienda come una macchina, insomma, stanno accendendo diverse spie che sono state appunto attivate al cosiddetto costo del denaro, che è stato portato, come vi ho appena ribadito, al 4,5%, visto che sono aumentate di oltre 1 miliardo di euro, così giusto due noccioline, le rate dei prestiti non pagati, e lo stock dei finanziamenti si è ridotto di oltre 30 miliardi. E questo studio di un'impresa dice appunto che da gennaio 2023 a gennaio 2024, quindi un anno, le sofferenze bancarie riconducibili alle imprese sono cresciute di quasi il 7%, salendo da 17 miliardi a 300 milioni salendo da 17 miliardi a 300 milioni a 18 miliardi e mezzo, dato che evidenzia ovviamente in modo direi incontrovertibile la difficoltà sia da parte della clientela di gestire l'indebitamento legato appunto all'aumento dei tassi di interesse. Ovviamente quindi questo lato imprese, situazione che sta mettendo sotto pressione anche le stesse banche. Sul fronte delle famiglie non è che proprio sguazziamo nella felicità, nell'allegria, nella sicurezza, anche perché cosa succede? Il costo del denaro costa sempre di più e quindi si chiede meno credito. Il calo del credito in questo caso è stato di ben 12,2 miliardi, cioè quasi meno il 2%, parliamo dell'1,8%, e ovviamente si chiede meno credito, ma tendenzialmente il credito perché lo si chiede? Perché per il mutuo, è certo. Cala infatti anche il mercato dei mutui, con lo stock che passa da 426,2 miliardi a 423,5 miliardi. E lo studio appunto dice come la caduta dei prestiti per comprare case, attenzione, perché ha ricadute sia sul comparto dell'edilizia, che è quello della produzione e della vendita di mobili e degli arredamenti, dei trasporti e ovviamente tutti gli altri servizi connessi. Quindi questa prima parte è importante perché ci fa capire come certo, imprese e famiglie sono in difficoltà, ma non sono isole separate come tutto. È tutto unito, quindi io famiglia chiedo meno prestiti per potermi comprare la casa, sì certo, ma poi queste ripercussioni su tutto l'impianto dell'edilizia, ma anche di chi produce, vende mobili, gli arredamenti, i trasporti, cioè insomma ci sono poi ripercussioni a catena su tutti gli altri settori. Come vi avevo detto all'inizio, lo studio, la BCE si è dilettata in questo studio per vedere così giusto. Oh, vediamo che l'inflazione che effetto ha avuto sulle famiglie europee, ma secondo te che effetto può aver avuto? No, così chiedo, male, che effetto vuoi che... Ma comunque hanno fatto questo studio giusto per vederselo sbattuto in faccia, e hanno avuto come reazione, come risultato del suo studio, quali erano state le reazioni delle famiglie all'inflazione. Ora, ci voleva uno studio per dircelo? No, ma meglio, cioè almeno anche loro hanno dei dati tangibili su cui ragionare. Le azioni più adottate dalle famiglie per combattere l'inflazione sono state la riduzione dei consumi, ma pensate che scopertona, hanno chiesto prestiti, il ricorso ai risparmi, l'aumento delle ore di lavoro, oppure hanno chiesto nuovi lavori, e chi ci è riuscito ha contrattato un aumento di stipendio. Insomma, ci voleva uno studio per dircelo, gli amici della BCE arrivano sempre puntuali su questa cosa, e nel dettaglio che cosa ci dice questo studio? Che nel gennaio 2024 il 69% degli intervistati ha dichiarato di aver modificato i propri consumi. E ovviamente dice, degni di nota sono poi gli aggiustamenti che sono stati fatti sul risparmio del canale, sul canale appunto del risparmio del credito, quindi 43% hanno agito usando i propri risparmi, e del reddito. La risposta predominante ovviamente all'aumento dei prezzi è stata quella di ridurre sia in termini di quantità ma soprattutto di qualità i prodotti acquistati, il 33%, mentre il 35% degli intervistati ha dichiarato di aver ridotto i propri risparmi per sostenere i consumi, mentre in termini di reddito circa il 15% ha dichiarato di aver negoziato comunque un aumento di stipendio e il 17% di aver lavorato di più per cercare di appunto incrementare il proprio salario. Ora, a fronte di questi dati e a fronte anche di una crescita dell'Unione Europea rivista al ribasso, io mi domando ancora, cosa stiamo aspettando ad abbassare i tassi? Che non lo so, già la produzione industriale, sono usciti i dati lo scorso giorno, sta andando male. Cosa stiamo aspettando di grazia infinita? Che le famiglie finiscono quei due spicci che si ritrovano in tasca? No, non lo so, chiedo agli amici falchi della BCE, se vogliamo aspettare anche, non so, a settembre-ottobre o a dicembre direttamente per farci il regalo di Natale, della serie ne rimarrà solo uno, cioè un gioco tipo di sopravvivenza. Non lo so, perché qui non si sta capendo. E tra l'altro mi viene anche da dire, perché la Garda a questa domanda ha risposto in modo molto piccato, però gli è stato chiesto, ma scusate, ma voi state seguendo quello che fa la Fed? Cioè in base a come si muove la Fed vi muovete voi? E lei ha detto no, noi assolutamente no, ci muoviamo secondo i nostri dati. Ora, dei dubbietti tutti ce li siamo fatti venire, perché è proprio un segui, cioè la Fed fa una cosa, la BCE fa così. Quindi ecco, tra l'altro mi viene a dire che la Fed nell'ultima riunione ha detto che ci saranno dei tagli, che faranno anche, adesso mi ricordo, 3 o 4 tagli comunque nel 2024, comunque ci saranno dei tagli. Ecco, chissà se magicamente anche la BCE si sveglierà e farà dei tagli. Dopodiché la cosa che a me angoscia quando la Lagarde parla e soprattutto dice noi ci baseremo sui dati, io dico mamma mia, perché se la BCE si basa sui dati, come si è basata sugli stessi dati quando nel 2021, luglio 2021, stava arrivando il treno dell'inflazione, li ha travolti in pieno, e nonostante li abbia travolti in pieno, a dicembre hanno avuto il coraggio di dire no, ma è passeggera. Io sinceramente tremo, cioè io quando sento ci baseremo sui dati dico beh, visto il passato forse così bene non è andata, forse basiamoci su qualcos'altro anche, non lo so, chiamiamo un'indovina, perché qui va malissimo, visto insomma il passato. Quindi niente amici, noi staremo ad aspettare che a giugno la BCE venga illuminata di menso e ci faccia questa grazia divina di iniziare col taglio dei tassi, ma attenzione, perché poi ovviamente la Lagarde ha detto, beh, ma non detto che poi ci sarà un secondo taglio. Io sono sempre più stupefatta da questa donna, però vediamo un po' che cosa ci riserverà il futuro. Detto ciò, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io quindi... Una chiamata. Scusate, non volevo riattaccare il telefono in faccia a nessuno. Pronto, ciao, chi sei?
Buondì, una domanda.
Sì.
Ma perché tutti hanno un'idea pellegrina dell'uso dei termini soft della comunità europea, eppure siamo sempre qui che gli diamo retta e ne parliamo male, ma perché non prendiamo e ce ne andiamo per conto nostro invece di stare a dare retta a questi burocrati che pigliano soldi a go-go e poi dopo, vabbè, no, è meglio che non dica niente perché potrei diventare molto scurrile. E comunque ci siamo capiti quello che voglio dire. Grazie, mi scusi.
Grazie. Mi verrebbe da citare De Luca, che ha detto una cosa tipo in un video, ha detto non parlo perché potrei finire nel penale. Mi sembrava un po' anche questo ascoltatore. Ma perché non ce ne andiamo? Perché andarcene sarebbe peggio che restare. La verità è questa. E il punto è questo, non si può in questo momento, soprattutto anche a livello globale, uscire dalla stessa Unione Europea sarebbe improponibile, ecco, dal punto di vista soprattutto economico sarebbe uno sfacelo. Quindi insomma siamo qui, si spera nella lungimiranza appunto della BCE, soprattutto per queste ultime decisioni, però veramente uscire sarebbe peggio che star dentro, dal punto di vista economico sarebbe un disastro annunciato, ecco. Quindi bisogna stare e cercare di modificare quello che è possibile modificare. Il problema, e qui chiudo, è che spostandoci dalla BCE al Parlamento europeo, alcune politiche che stanno facendo sono corrette ma sono estremamente ideologiche, e questo è un problema, perché quando si va sull'ideologia e non si va sulla concretezza si rischiano di fare più danni che benefici. In questo caso mi riferisco alle politiche green. Si può affrontare la transizione verde in modo intelligente ed è quello che non sta facendo l'Unione Europea, perché non so, io penso che sia stata travolta questa sbornia soprattutto legata anche a Greta Thunberg, non so se ve la ricordate, e che sia un attimo stata, adesso speriamo che insomma, come tutte, quando si va al bar e ci si ubriaca, dopo un po' passa, magari un'aspirina, un po' di acqua, un po' di riposo, ci si ripiglia tutti, quindi speriamo che anche l'Unione Europea, insomma, si ripigli da questa sbronza e che ritorni un attimo in sé. Si può fare la transizione verde? Sì. Si può fare in modo intelligente? Sì. Non in questo modo ideologico, perché si vanno a fare solo dei danni e non si ottengono risultati sperati. Detto ciò, appunto, come vi stavo dicendo, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Io vi ringrazio ancora per chi ha scritto e per chi appunto ha chiamato, e noi ci vediamo non sabato prossimo, no amici, perché sabato prossimo appunto siamo nel weekend di Pasqua, quindi già vi do una buona Pasqua, ma ci rivediamo tra due sabati. Quindi grazie ancora e buone feste e buon weekend a tutti.
Avete ascoltato Tax Girl. It's a rich man.